anno A, undicesima domenica del tempo ordinario, 15 giugno 2008. Ecco, forse avete capito dal canto che siamo in un'atmosfera iniziale, si parla di sposo. Infatti oggi festeggiamo i nostri fratelli, i nostri amici Alfio e Piera, che celebrano i loro trentesimi di matrimonio. Non importa se si festeggia il 25, il 50, noi festeggiamo il 30. E quindi siamo vicini a questi nostri fratelli, siamo contenti per loro, ma anche ci faranno da testimone vivente del Vangelo, ci aiuteranno a capire cosa intendeva l'Evangelista quando parlava di noi. Quindi ringraziandoli di essere qui con noi. Fuori, dopo, per chi vuole fermarsi, c'è un rinfresco. Ma noi ringraziamo non per il rinfresco, ringraziamo per questo qua. E ringraziamo per questi 30 anni. Ecco, allora, con questo inizio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messa è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messa perché mandi operai nella sua messa. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città di samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciati i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. È parola del Signore.
Grazie.
Ecco, forse perché l'introduzione di Matteo è un po' lunghetta, forse non si è colto la parte più importante, cioè questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro, e poi segue una serie di istruzioni. Non ci sono solo queste, anzi questo è soltanto l'inizio. Vi ho così per completezza, perché rendete conto di come lungo il discorso con queste istruzioni, ho messo un foglio dove, dovrebbe esserci una cinquantina, dove da una parte si vede Matteo e dall'altra Marco, da cui Matteo prende lo spunto. Come vedete ci sono tutta una serie di istruzioni che durano tutto il capitolo, un intero capitolo dove Gesù, il Matteo, manda i suoi dando loro le istruzioni. Allora, siccome chi viene mandato, appunto il nome stesso, inviato, in greco si dice apostolo, e siccome noi ci diciamo una chiesa cattolica apostolica romana, quando si parla di apostoli uno dice siamo noi. Cioè non pensate che qui si stia parlando dei preti. Qui sta parlando di ogni discepolo, proprio perché sono quelli che vengono inviati, e noi siamo tutti inviati. Se siamo discepoli di Gesù, siamo tutti inviati. Quindi è come se il Vangelo di oggi ci presentasse il libretto di istruzione. Istruzione per essere discepoli di Gesù, per essere quello che diciamo di essere, cattolici, apostolici. Ora, se si leggono le istruzioni, voi capite che siamo davanti a un punto importante. Allora, confrontiamo i due Vangeli, perché a una prima occhiata, che a colpo d'occhio, è evidente che Matteo è molto più lungo. È molto più lungo perché ha aggiunto cose a Marco. Le istruzioni di Marco erano molto più succinte, e anzi alla fine saltava fuori che ci voleva una cosa sola, che è poi quello che ha a che fare con Alfio e con Pier, perché appunto vedremo in che senso loro sono protagonisti, i nostri due amici, di questa storia di 2000 anni fa, che apparentemente ci potrebbe, che a prima vista ci può sembrare un po' strano. Allora, innanzitutto notiamo che ci sono due cose. Matteo aggiunge a Marco, ma due cose le toglie. Toglie per esempio quello che vedete in alto. Diceva Marco, cominciò a inviarli due a due. Matteo lo toglie. Allora, due a due, non potrei pensare, siamo un tema con il trentesimo di matrimonio. No, non c'entra, questo non c'entra. Perché due era il numero minimo di testimoni per una testimonianza valida contro qualcuno. La legge prescriveva che se devi mandare uno a condannarlo, devo però condannarlo sulla base di almeno due testimoni concordi. E infatti più tardi, più in basso, si dice lì a 6:11, dice scuotete la polvere da sotto i piedi di voi in testimonianza, non contro, per loro. Se qualcuno non vi accorge, scuotete la polvere dei piedi in testimonianza a favore di chi non vi accoglie. Matteo trova che questa espressione, testimonianza per, quando si sa che la testimonianza è contro, non gli piace, non capisce, allora toglie questo accenno alla testimonianza, toglie il riferimento ai due a due e piuttosto sostituisce la testimonianza con un giudizio. Non siamo più al tempo delle testimonianze, delle prove, siamo al tempo della condanna, della sentenza. Amen, dico a voi, dice Gesù di Matteo, che sarà più sopportabile in quel giorno di giudizio la sorte di Sodoma e Gomorra di chi non ha ascoltato voi. Cominciamo ad andare già insomma, sul deciso, diciamo così. La seconda cosa che Matteo toglie, poi vediamo quelle che aggiunge, è che tutte le cose che non devono prendersi dietro, tace sul fatto che non devono prendere il pane. Ma il pane che non si dovevano prendere dietro, scriveva Marco, no? E disse ordinò loro che niente prendessero per strada se non bastoni solo, non pane, non bisaccia né la cintura dell'aro, ma calzati i sandali, non indossassero due tuniche. Il pane è la cosa più importante da un punto di vista del significato. A noi magari salta fuori che ci danno più, che ci sembra più importante che non debbano prendere denaro, ma invece il pane era. Nel Vangelo di Marco è la cosa più importante perché c'è tutta una lunga sezione sul pane ed è anche la cosa più cruciale. Uno si potrà chiedere, ma che c'entra però comunque questo con Alfio e con Pia? Tra parentesi, hanno fatto un viaggio di nozze, una specie di viaggio di nozze, in occasione del loro trentesimo anniversario di matrimonio, sono stati in Egitto, una settimana. Immaginate che io avessi detto, bene, quando andate in Egitto, mi raccomando, non prendete Travel Shack, non prendete neanche Andrea, non il Massegno, e neanche prendetevi il cambio, tanto un vestito basta. Loro mi avrebbero detto, cosa stai scherzando, Cioè avrebbero sollevato delle obiezioni, il discorso è questo. Notate che i discepoli qua non sollevano nessuna eccezione, cioè noi siamo talmente abituati a pensare che qualcosa che dice Gesù è ovvio, scontato, se detto così vuol dire che c'ha un significato, che non notiamo neanche che sta dicendo una cosa da matti. Cioè, partite, equipaggiati di tutto quello che serve per il viaggio, i bastoni, i sandali, di dietro nessun ricambio e non prende niente da mangiare. Si presuppone che ci sarà una casa che li ospiterà. E questo è il nocciolo. Se per quello che fornisce una casa, vitto e anche ricambi, oltre che il tetto, per cui di qui non c'è. E invece la motivazione che viene data da Matteo di questa strana, Matteo addirittura non gli fa vedere neanche i sandali, quindi dovevano andare in giro scalzi, vabbè. Da cui la motivazione di questa strana disposizione è che degno infatti l'operaio del suo nutrimento. Ai 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 ai, perché innanzitutto una premessa. Matteo mette qui a questo punto l'elenco dei 12. Marco invece ne ha già parlato prima e li ha presentati come quelli che stessero con lui, ne fece 12 perché stessero con lui, è lo stesso termine che viene usato per la famiglia. Nel Vangelo di Marco i 12 sono i suoi familiari, nel Vangelo di Matteo diventano gli operai, c'è una bellissima, c'è una grossa differenza tra un familiare e uno che lavora per te. E poi si parla, infatti dopo si parla di salario, diceva, chi accoglierà voi non perderà il suo salario. E poi questa idea della dignità, cioè deve essere degno, l'operaio è degno. Tant'è vero che dopo c'è una frase terribile, che non so se avete notato, dove dice, in qualsiasi città o villaggio entriate, dice Matteo, indagate se qualcuno in essa è degno e rimanete. Cioè, ma ve li immaginate questi 12 che devono prima andare a vedere se sono degni quelli che li devono ospitare? Cioè, ma di grazia che li ospitano, di grazia che li accolgono, bisogna anche andare a vedere se prima qualcuno è degno. E cosa vuol dire se è degno? Come fanno ad accorgersi se uno è degno? E comunque questo non c'entra niente con Alfio e con la Biera. Immaginate che questi nostri amici si fossero sposati dicendo tu sei degno di me. Ma cosa c'entra il linguaggio dell'amore? Cosa c'entra il linguaggio dell'amore con il linguaggio dell'essere degno? Non so, prendiamo quello che è stato il punto di riferimento principale di Gesù, la paternità, la genitorialità. Ma quale padre dice al figlio sei degno di me? È tuo figlio. Non c'entra niente, quindi insomma, per carità, non parliamo del linguaggio della dignità. Soprattutto colpisce che mentre nel Vangelo di Marco il divieto è quello di prendere pane, qui il divieto è di andare verso qualcuno. La prima cosa che si proibisce non è di non prendere pane, è di andare con i pagani. E non entrate con i pagani, non dovete andarci. Con le città dei Samaritani, nel paese dei Samaritani, non dovete neanche entrare nel paese. Tra l'altro, sapendo da altri Vangeli che Gesù andava nel paese dei Samaritani, che si fermò in un paese dei Samaritani, che poi i discepoli lo volevano bruciare perché non aveva accolto, allora lui gli sgridò, se andò verso un altro villaggio di Samaritani. Oppure, non so, pensate alla Samaritana del Pozzo. Gesù con i Samaritani ci va in mezzo, non sono sentito a parlare anche non con i samaritani, semplicemente, ma con le donne poco per bene dei samaritani, come dire il piede di Masso. Quindi questa è figlia del sacco di Matteo. E poi cosa vorrebbe dire per i nostri amici? A chi non dovete andare? Chi è che dovete lasciare fuori? Chi sono quei voi pagani? Quelli che non ci credono? E chi sono i samaritani? Sono i musulmani? Sono, non so, gli eretici? Chi sono? Quindi si comincia già mettendo quelli però no. Figurati. Persino Gesù, il Gesù di Marco, va verso il pagano. Poi si potrebbero tirare fuori tante storie. Mi fermo qua. Volevo soltanto farvi girare pagina e poi scoprire che Matteo mi sembra un punto così importante che non bastano le poche cose che ha detto Marco, ma ci vede tutta una serie di cose. Da dove le prende? Io ho messo a fianco i riferimenti, per esempio, che ha preso da Marco. Ma Marco li metteva in altri punti, non so, ce n'è uno al capitolo 13, il discorso apocalittico, lo caccia un pochino qua. Nel capitolo 4 c'è un discorso sulla luce, lo mette qui. Poi prende un pezzo dal capitolo 8, un altro dal capitolo 9, e fa come fa con Marco, Matteo stesso, messo tutti insieme. E quindi dà delle lunghe istruzioni, però togliendole dal loro contesto originario, che non è quello di Gesù. Quello, non sappiamo quale fosse il contesto originario, se davvero Gesù ha detto qualcosa di queste cose, ma il contesto originario è quello di Marco, da cui Matteo prende. Cambia le cose. Per esempio, Gesù a un certo punto nel suo Vangelo di Marco, dice: chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce e mi segue. Matteo: chi non prende la croce non è degno di me. Scusate, è un bel cambiamento. Se qualcuno vuole venire, sa che si fa così. No, se qualcuno non prende la croce non è degno. Oppure addirittura, non so, per esempio, nel Vangelo di Marco a un certo punto i discepoli discutono tra loro chi fosse il più grande. Allora, per controbattere questa loro pretesa di gareggiare in grandezza, Gesù prende un bambino, cioè l'ultimo, il più piccolo, quello che non conta la mente, e lo mette al centro. Poi fa anche di più, lo abbraccia. Per cui questo bambino, questo segno dell'ultimo, non è soltanto al centro della cerchia di persone, è al centro anche di Gesù che lo abbraccia. Il più piccolo di tutti è al centro persino di Gesù. E poi dice: chiunque uno di questi fanciulli accoglie, il nome mio accoglie me. Come lo rende Matteo? Dice: l'accogliete voi, dice Gesù ai discepoli, accoglie me. Cioè, nel Vangelo di Marco si parla dell'ultimo che è da accogliere, e chi accoglie l'ultimo accoglie Gesù. Chi accoglie quel bambino accoglie anche Gesù che lo sta abbracciando. Nel Vangelo di Matteo bisogna accogliere i cristiani per accogliere Gesù. Non vorremmo dire che tutti quelli che non accolgono noi non accolgono neanche Gesù. Ah, per secoli l'abbiamo pensato, qualche video. E mi fermo qui e arrivo al nocciolo. Ma tutto questo, cosa possiamo dire ad Alfio e Piera perché sentono queste parole come rivolte anche a loro? Come queste parole come qualcosa che parla di loro. E allora forse la cosa migliore è appunto andare a vedere Marco, che mette un unico requisito per essere inviati da Gesù. Gli ordina, questo ordine è sottolineato, cioè è una cosa importante. Questo ci deve essere, non può mancare. Gli ordina di partire senza pane e senza soldi per poterlo comprare. E allora cosa gli diciamo a Piero, alla Piera e all'Alfio? Gli diciamo: dispiace, però dovete fare i poveri, insomma. No. No, bisogna, non si può prendere la lettera, nessuno pensa che nessuno di noi lo fa, e quindi se fossero queste le condizioni, nessuno di noi è un discepolo. No, c'è qualcosa di più forte in questo. C'è, nella logica di Marco, che si perde in Matteo perché non parla più neanche del pane, c'è che poi loro tornano con 5 pani e 2 pesci. Sì, perché rimane in giro senza pane. E poi quando si trova una nuova folla, di affamati, che il luogo deserto non sa, nessuno si sa come sfamare, quanti pani avete? 5 pani e 2 pesci. E dove saltano fuori questi 5 pani e 2 pesci? Siete andati in giro senza pane, perché sono stati ospitati. Non c'è scritto da nessuna parte del Vangelo, perché fa parte della tecnica creativa di Marco, lasciare le cose perché lo capisca tu. Perché a un certo punto ti chieda queste cose. Tra l'altro, più avanti nel Vangelo c'è scritto che neanche i discepoli hanno capito il fatto dei pani. Allora, comunque, dietro c'è il discorso che ti mando senza niente, non perché tu debba andare veramente senza niente, ma ti mando senza niente in questo brano simbolico, perché tu impari ad affidarti ai tuoi fratelli, perché tu senta che non c'è bisogno di tante cose perché sei familiare di tutti. perché c'è comunque, come c'è sempre nel Vangelo di Marco, una casa che t'accoglie. La fiducia nel prossimo, il prossimo non è un prossimo, non è neanche un estraneo, è tuo fratello. E in generale qualcuno ti accoglie. La fiducia nell'altro è la base di questo importantissimo brano che nel Vangelo di Marco era appunto importantissimo, perché mi manda, diciamo così, armati soltanto di fiducia degli altri, se no cascano per strada. Naturalmente non riescono ad andare avanti. E che cos'è la fiducia dell'altro? Se non quello che ha scritto 30 anni fa, Afio, e che era, anche se insieme, a scambiarsi l'opalista. Allora, succede che, anche se loro non partono poveracci, mi si mancherebbe altro, non era questo il significato del testo, il significato non è parti povero, viene detto così per dire parti fiducioso, che non morirà per strada perché sei contornato da fratelli, c'è gli altri, sono da qualche parte. Ecco, questa cosa diventa qualcosa che parla di voi, di tutti, parla di Alfio, parla di Piera, parla di chissà quante altre cose nelle nostre vite, là dove in qualche modo siamo chiamati a fare la stessa cosa, avere fiducia nell'altro. Piera e Alfio hanno fatto sposandosi, noi lo faremo, non lo so, nei confronti di chi ci va, di chi riusciamo a, nei confronti delle persone rispetto alle quali riusciamo ad avere fiducia. C'è tutto il vasto mondo fuori per avere fiducia. Notate che poi queste cose che loro ricevono, il Signore deve fare i dare, deve far restituire in quel, appunto, che quel miracolo, la cosiddetta, ma non lo è, moltiplicazione dei pani. In realtà si tratta sempre di questi 5 pani, 6 pani, 5 pani e 3 pochi pesci che girano. Non sempre quelli che girano, non si sa neanche chi li ha dati ai discepoli, non ha importanza. Di fatto tutti si spalmano e alla fine portano via 12 ceste di pezzi avanzati. E nel Vangelo di Marco a un certo punto dice: non c'è nessuno che abbia lasciato. Pietro gli dice: abbiamo lasciato tutto. Dice: non c'è nessuno che abbia lasciato campi, fratelli, sorelle, madri, se non prende, non se non dice che non riceva, come c'è la traduzione c'è, ma se non prende 100 volte tanto i fratelli, le case, le sorelle, le madri. Cioè prima devi considerare tutti i fratelli, allora sei capace di lasciare qualcosa, come la storia di questi nostri amici, no? Siete capaci di lasciare qualcosa quando trovi qualcosa che valeva 100 volte prima. O comunque che andava a fare. Vedete com'è profonda la parola di Dio. E soprattutto diventa qualcosa che può parlare di noi, perché scopri, leggendo questo brano di Marco, che anche tu puoi sentirti mandato, armato semplicemente di fiducia negli altri. Quello che farai, non lo so, e non fa quello che ti pare, dice il Signore, basta che tu abbia pistis, fiducia. Senza, non si va da nessuna parte. E la pistis, fiducia, non la fiducia, ma con fede. Ma vuol dire fiducia. Fiducia in Dio? Come detto tante volte, sì, certo, fiducia in Dio. Ma è Dio in chi ha fiducia? In noi. E allora, se non hai fiducia nel fratello che vedi, come puoi avere fiducia in Dio che non vedi? Si potrebbe parafrasare così. Uno potrebbe dire, ma perché deve essere così complicato il Vangelo? Ne vado da 100 milioni. Perché avevano fiducia che sarebbe arrivata a capire. I discepoli non fanno mai obiezioni. Anche quando gli chiedono delle cose da cavallo, cioè dei sacrifici enormi. Per esempio Gesù passa lungo il lago e gli dice: dietro a me siete, vi farò diventare voi pescatori di uomini. E questi, cosa vuol dire pescatori di uomini? Questi cominciano a seguirlo senza così. Gli dice: andate senza pane, senza niente, questi ci vanno. Sono così obbedienti? No. Sono persone che non hanno capito ancora, Dice, ma come fanno a seguire se non ha capito? Perché credono di aver capito. Quando poi si scopriranno che non avevano capito, scappano tutti. E questo è uno dei punti belli della Vangelo di Marco, perché dice che scappano tutti, quindi non esistono discepoli che arrivati sul più bello a capire che cosa vuole avere il Signore, che tutti i figli, non scappano. Si può essere cristiani solo tornando dopo essere scappati. Scappare scappiamo tutti. Però qualcuno torna. Ecco, cerchiamo di tornare al Signore, come abbiamo detto poi all'inizio della Messa. Signore pietà, Cristo pietà. Ci siamo proclamati come persone che vogliono tornare.
Due parole sulla Fiera e Alfio. È una coppia che ha frequentato San Donnino 20 anni fa, nel 2008, quindi fra 2 anni faranno il 50° di matrimonio,